Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Semi di luce, dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.
Oggi riflettiamo sul tema dell'omissione, della pigrizia nel compiere i nostri doveri. Primo fra tutti, quello di essere instancabili annunciatori della buona novella e poi quello di aiutare gli altri.
Non dire «io mi faccio gli affari miei». Non fare del male è bene, ma per un cristiano non fare del bene è un male.
È un'espressione che si sente spesso sulle labbra della gente cosiddetta per bene. «Io mi faccio gli affari miei». Osserviamo bene. Questa frase, in una larga percentuale di casi, la diciamo quando interessarci degli altri scomoda. Quando invece si tratta di criticare, di tagliare i panni addosso alla gente, ai fratelli, molto spesso non diciamo «io mi faccio gli affari miei». E comunque, anche se come criterio di comportamento ci impegnassimo soltanto a non criticare e neppure a giudicare gli altri, questo comportamento non sarebbe degno di un cristiano. Noi cristiani siamo chiamati ad amare, a fare del bene. Membri di un unico corpo, dobbiamo sentirci solidali gli uni con gli altri, gioire con chi è contento, aiutare chi ha bisogno di noi, soffrire con chi porta una pesante croce. Quanto più ci avviciniamo alla croce, tanto più ci avviciniamo gli uni agli altri.
Non rimandare a domani quanto puoi fare oggi.
Acidia, pigrizia, indolenza, viltà. Sono i nostri difetti più comuni e nello stesso tempo quelli meno riconosciuti e meno confessati. Succede pertanto che quando noi riconosciamo di dover fare qualche cosa che stimiamo nostro compito e nostro dovere, non volendo confessare neanche a noi stessi la nostra indolenza o la nostra viltà, diciamo «lo farò domani» ed è il nostro alibi. Se la cosa ci è veramente noiosa, con molta probabilità, nonostante il dovere, domani torneremo a pronunziare la stessa frase o un'altra equivalente. Se riconosciamo di dover fare qualcosa, non rimandiamola mai a domani. Facciamola oggi stesso. Questo è impegno serio. E cerchiamo di avere un cuore sempre aperto, senza alcun divieto d'ingresso agli estranei. E tutti ci cercheranno. E ricordiamo che tra tutti i tipi di chiusura, l'egoismo è quello che è più capace di serrare ermeticamente la nostra persona o renderla cieca, sorda e insensibile. Ed è proprio quest'ultimo effetto, l'insensibilità nei confronti degli altri, che costituisce la malattia e il rischio peggiore per tutti. Resta quindi indispensabile per ciascuno lottare contro l'egoismo, sia assumendo sempre più viva consapevolezza della gravità di questo male, sia moltiplicando gesti ad esso opposti, se vogliamo realizzarci non solo come cristiani, ma anche come uomini.
Vangelo significa buona notizia. Se sei veramente cristiano, evita il volto cupo, cerca di avere sempre la faccia di chi porta una buona notizia.
Dio è amore. Dio ci ama. Ecco la buona notizia che Cristo con la sua incarnazione è venuto a portarci e che dovrebbe trasformare la nostra esistenza e brillare dal nostro volto. Gli occhi sono le finestre dell'anima e il volto ne è l'immagine visibile. Ordinariamente il nostro volto riflette quello che c'è dentro di noi. Se il sole splende dentro, il volto ne dovrebbe far trasparire il chiarore. La consapevolezza, anzi la convinzione dell'amore di Dio, quando è autentica e solida, non può convivere con la tristezza del cuore o con l'abbattimento dello spirito. Soltanto a queste condizioni avremo il volto luminoso e splendente di chi porta una buona notizia. Capita, a volte o spesso, nella nostra vita quotidiana di sentirci stanchi, depressi. Abbiamo la sensazione di non farcela più ad affrontare le prove di ogni giorno. Quando accade, forse è inutile prendere delle vitamine per il corpo, occorrono quelle per lo spirito. La prima vitamina è rinnovare la fiducia in Dio, poi ascoltare con più attenzione la sua parola e quindi accorgerci nuovamente del suo sguardo d'amore posato su ciascuno di noi.
Credere vuol dire aver fiducia che non sei definitivamente perduto, che non sei schiacciato dai tuoi fallimenti, che puoi rinascere da un momento all'altro, perché Dio è tuo alleato.
Io sono con te, non temere. È l'espressione che troviamo in ogni pagina della Bibbia. Tutte le volte che il popolo ebraico, che era stato chiamato da Dio ad essere un segno della sua presenza nel mondo, si accasciava dietro i suoi fallimenti e soprattutto a causa dei suoi tradimenti, Dio lo incoraggiava, sostenendolo con l'assicurazione che egli restava accanto a lui. È un discorso che vale anche oggi, anzi soprattutto oggi, nel Nuovo Testamento. Dio è con noi. Cristo ci assicura la sua presenza di amore. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. La sua presenza è veramente confortante e deve suscitare in noi la certezza di una ripresa che sarà sempre possibile, nonostante tutto. Io sono con te, non temere. Forti di questa certezza, riprendiamo il cammino se lo abbiamo interrotto. Rialziamoci se siamo caduti. Con Lui possiamo tutto. E Dio ha per ciascuno di noi e su ciascuno di noi un piano. Non siamo gettati, ma progettati. Chi non ha la fede di fronte alle vicissitudini della vita, alle ingiustizie che imperversano, e peggio ancora, di fronte alle sofferenze degli innocenti, potrebbe essere indotto a pensare che l'uomo si trovi casualmente nell'esistenza, atomo sperduto nell'immensità del cosmo, in balia di eventi continuamente più grandi di lui. Ma chi ha fede sa che non è così. Ognuno di noi è oggetto di un piano di Dio. Per ognuno degli uomini, sua creatura e suo figlio di elezione, Dio ha ideato un disegno e a ognuno ha proposto un cammino. Non bisogna dimenticarsene mai, specialmente quando, sballottati dalle avversità o tormentati dalla solitudine, siamo tentati di lasciarci andare alla deriva.
Aprire il libro della parola è sempre come aprire una lettera d'amore, indirizzata a te, personalmente.
La cosa più importante della nostra vita, e dovrebbe essere anche il fatto più sconvolgente, è credere all'amore di Dio per noi. Ed è attraverso la sua parola che Dio ci ha rivolto e continua a rivolgerci la sua proposta di amore. Una proposta perenne, rinnovata, pressante. Una proposta non rivolta a tutti globalmente e quindi soltanto per riflesso rivolta a ciascuno, ma una proposta rivolta a me, rivolta a te, personalmente, da Dio. Cosicché quando leggiamo la sua parola, noi troviamo che Egli ci ha prevenuto e ci ha scritto per primo per dirci «Ti amo». Questo rapporto col Signore, questo dialogo esistenziale tra Dio e l'uomo, si realizza attraverso la preghiera. Creati intelligenti e liberi, dobbiamo trasformare in autentico dialogo fatto di riconoscimento e di riconoscenza, di adorazione e di amore, di disponibilità e di supplica, il rapporto oggettivo che ci lega indissolubilmente al Creatore. Tanto più che questo essere supremo, da cui dipendiamo in tutto, entrando nella nostra storia, ha parlato agli uomini e si è rivelato come nostro Padre, ricco di amore indefettibile, pieno di tenerezza nei nostri riguardi. Un Padre che ci chiede un riconoscimento e un ricambio di amore. E questo è pregare. E la preghiera è questo dialogo.
Se noi esistiamo, è perché siamo un'opera dell'amore di Dio. Siamo felici di essere l'opera dello sguardo di amore di Dio.
Creati da Dio per amore, siamo conservati nell'esistenza dallo stesso atto di amore. È una doverosa presa di coscienza. Viviamo dello sguardo di amore che Dio ci rivolge. Ha scritto Romano Guardini, l'anima vive dello sguardo di amore che Dio rivolge su di lei. Dio è colui che guarda con amore. Per il suo sguardo le cose sono quelle che sono. Per il suo sguardo io sono me stesso. Quando poi aderiamo con la fede e con il battesimo a Cristo, diventiamo dimora di Dio e partecipiamo alle relazioni di amore che circolano tra le persone della Trinità. Abbracciati da questo amore, dobbiamo a nostra volta riamare. Sarà questo il nostro unico compito. Il compito che, iniziato in questa esistenza, sarà la nostra gioiosa occupazione per tutta l'eternità.
Semi di luce, dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.